parte prima, pagina 100, la selezione. Comunque, i nostri crudeli ma pavidi carnefici di Auschwitz vollero essere prudenti e si preoccuparono di far sparire in anticipo le tracce più evidenti dei loro misfatti, facendo saltare le camere a gas e i forni crematori, ad eccezione di uno, quello che ufficialmente avrebbe continuato a funzionare per incenerire i cadaveri dei prigionieri deceduti per morte naturale. Era una notizia preziosissima, quella fornitami da Paul, ed io subito ne trassi due conclusioni logiche. Se i crematori erano stati distrutti, da quel giorno non vi sarebbero più state selezioni, eterno incubo di tutti i detenuti, specialmente di quelli ricoverati in infermeria. Se i tedeschi temevano l'arrivo delle armate sovietiche, ciò significava che queste erano vicine e che presto saremmo stati liberi. Bisognava dunque fare in modo di restare al Cabè sopportando privazioni e disagi, ad attendere gli immancabili sviluppi favorevoli della situazione. Mi rendevo conto che, conservandomi ottimista, cercando cioè di considerare le cose dal lato migliore, la naturale reazione avrebbe agito come un tonico sulla mente e sul cuore, contribuendo efficacemente a diminuire quelle tensioni e paure che a volte mi deprimevano. Ciascuno di noi possiede nell'inconscio una carica di energia e di coraggio molto superiore ad ogni immaginazione. Basta stimolarla perché essa si risvegli e agisca. Lo sanno tutti del resto che soltanto le prove dure e difficili possono dimostrare le effettive riserve di resistenza dell'essere umano. E ogni uomo possiede inoltre un suo mondo interiore in cui può rifugiarsi chiudendo gli occhi alla triste realtà. Tutte queste umane risorse, unite alla crescente speranza della libertà e della vittoria finale, mi avrebbero aiutato a resistere. La notizia della distruzione dei crematori e del fatto che, di conseguenza, non vi sarebbero state altre selezioni, si era rapidamente diffusa e così tutti i detenuti ora cercavano di farsi ricoverare nelle infermerie, dove si poteva sperare di resistere più a lungo. Così, nel giro di pochi giorni, le baracche del Cabè si affollarono fino all'inverosimile, poiché ai malati veri, ai feriti e agli infortunati si aggiunsero molti autolesionisti. Col sopraggiungere di tutta quella gente si aggravava per me il problema di evitare di essere dimesso, oltre a quello, già abbastanza assillante, di tenermi lontano dai ricoverati affetti da malattie contagiose. Accadeva infatti piuttosto sovente che un degente, anziché guarire della propria infermità, si prendesse una malattia più grave e pericolosa stando a contatto con i compagni infetti. La mia gamba, purtroppo, migliorava sempre più, fin troppo. La ferita appariva sanissima, di aspetto ben granulato, e c'era da presumere che la guarigione fosse assai prossima. Io però ero pronto a tutto pur di rimanere in infermeria, perfino a riaprirmi la ferita se questa si fosse rimarginata, ma non fu necessario, per fortuna. In quel periodo, che si poteva ormai considerare come di attesa, eravamo affamati non soltanto di cibo, ma anche di notizie, rendendoci conto, attraverso mille indizi, che la guerra si andava avvicinando, che era già intorno a noi. «Fra qualche settimana la guerra è finita», affermava Castelli, come sempre ottimista. «Non è possibile che duri di più». Questo ben pochi lo credevano, e più scuotevano la testa dubbiosi. «Sarà, magari». E intanto ognuno si domandava «quante settimane potrà ancora durare il mio fisico?». C'erano anche i pessimisti più ostinati. «Sì, la guerra finirà», mormoravano. E forse anche presto, ma non prima che noi si sia tutti morti per lasciare il posto ai corvi, ai topi, ai pidocchi. Ognuno diceva la sua, si andava avanti per ore a parlare della nostra situazione, formulando ipotesi, cercando di valutare i possibili sviluppi. E c'era sempre qualcuno che riportava voci assurde, per lo più frutto di fantasia. Non mancavano in quel periodo gli allarmi e i bombardamenti aerei, ma chissà come le bombe non colpivano mai le nostre baracche. Piuttosto i frammenti dei proiettili della contraerea costituivano un pericolo non indifferente. E i giorni passavano a goccia in quell'aria satura di esalazioni soffocanti e nessun fatto nuovo veniva a dare alimento alle nostre speranze. Talvolta, nella prima oscurità della sera, forse a causa della gran debolezza, mi accadeva di assopirmi. Dopo qualche minuto, però, mi risvegliavo bruscamente. Allorché riaprivo gli occhi nell'ombra del blocco, nel confuso brusio multilingue di quell'ambiente irreale, fra uomini ridotti allo stato di larve, figure ormai note, fissate nelle dimensioni della memoria, stentavo a rendermi conto di vivere, di essere ancora nel mondo. Mi sforzavo allora di trovare qualche preciso riferimento, di ricordare quanto tempo era trascorso, quanti giorni e quante notti, per fissare elementi concreti che mi confermassero la realtà del momento che stavo vivendo. Che cosa non avrei dato per trascorrere una notte, almeno una notte, in assoluta solitudine? Non avere più né orecchi né occhi e dormire, dormire un lunghissimo sonno, nell'abbandono più completo, senza sognare. Non era raro il caso di un detenuto che era preso improvvisamente dalla frenesia di strangolare il proprio vicino, tanto i nostri nervi erano tesi sotto l'effetto del costante, insopportabile contatto fisico con gli altri. Per non dire della sporcizia che regnava nella baracca, ora che il numero dei ricoverati era così aumentato. L'acqua poi mancava quasi totalmente, anche quella già scarsissima e torbida che doveva servire per lavarci e che procurava forme mortali di dissenteria agli incauti che ne bevevano. I morti ora venivano abbandonati per giorni e giorni nelle loro cuccette, dove giacevano rattrappiti e spaventosi a vedersi, con gli occhi sbarrati che parevano guardare e implorare una mano pietosa che li chiudesse. Poi una mattina venivano a ritirarli per portarli al crematorio. E noi guardavamo sfilarci davanti le barelle con il loro macabro carico, 5 o 6 cadaveri nudi, stecchiti, lividi, con le bocche spalancate. Ma se l'orrore di trovarmi vivo in mezzo ai morti era un'ossessione, stare in mezzo ai vivi non era meno tormentoso. Facce cupe, sguardi invidiosi, astiosi, maschere fredde, subdole, gli istinti più crudeli parevano scatenarsi ogni giorno di più, come un ritorno alla bestialità primordiale. Quella certa parvenza di solidarietà che si era stabilita entro ciascuno dei vari gruppi nazionali era, fra noi italiani, del tutto sterile, in quanto nessuno aveva avuto modo di occupare nell'organizzazione del campo un posto che gli consentisse di procurare un aiuto ai compagni. Così, mentre i prigionieri delle altre nazionalità ricevevano abbastanza spesso qualche indumento o qualche prezioso supplemento di cibo, per noi italiani non c'era mai niente. E intanto le razioni che venivano distribuite si facevano di giorno in giorno sempre più scarse e la fame diventava un crescente e intollerabile tormento. In tempi normali il comando del campo forniva ai detenuti razioni per un totale complessivo di 1000-1200 calorie al giorno, giudicate il minimo indispensabile per lasciar morire i prigionieri abbastanza lentamente. È noto infatti che per un organismo in riposo possono bastare 1700 calorie giornaliere, mentre per chi svolge un lavoro pesante, e tutti i lavoratori del lager svolgevano attività molto gravose, occorrono 4000 calorie. Fine lettura, pagina 104.